Se ti chiedessi di pensare a una porta, che cosa ti viene in mente? Pensi a un qualcosa che si apre permettendoti di entrare oppure a un qualcosa che si chiude, lasciandoti fuori, esclusa da uno spazio o un ambiente in cui non puoi accedere? E se ti chiedessi di pensare a quella stessa porta, a questo potente simbolo e alla sua funzione, e di metterla in relazione alla città di Firenze, cosa accade? Ti senti dentro o ti senti fuori? Penso alla città e mi chiedo come le nostre esperienze di persone che la vivono e la attraversano si intrecciano in questo spazio urbano magnifico e immaginifico in cui siamo sia dentro che fuori. Ne custodiamo in qualche modo i suoi segreti e il suo antico fascino. Quando circoscriviamo lo spazio cittadino a una zona o un quartiere di riferimento, ognuno di noi custodisce dentro di sé dei luoghi particolari, dei ricordi, delle speranze per il futuro. Ogni luogo diventa perciò una porta, o meglio un portale, verso un micromondo che per ognuno rappresenta un qualcosa di importante, di prezioso. Lo spazio prende forma su di noi e noi prendiamo forma grazie allo spazio. Cosa resta in noi di questi luoghi che amiamo? E allo stesso tempo mi chiedo, e di noi, in questi luoghi, che cosa resterà? Oggi siamo a Firenze, in via Palazzuolo, per la precisione, nel centro storico. Annabelle, cosa vedi davanti a noi?
Qua ci sono gli Anelli Mancanti, è un'associazione di volontariato che si rivolge a persone anche come grau migratorio, dandogli supporto con lezioni di italiano, assistenza legale, sanitaria e anche per trovare lavoro. Poi inoltre ci sono tantissime altre attività rivolte a tutte le persone.
Mi chiedo se questo edificio sia sempre stato di questa associazione.
No, questo edificio ha una storia lunghissima. E nel Medioevo ha ospitato un grande ospedale, ma la cosa interessante è che nella fine del Settecento il Granduca Pietro Leopoldo qui ha istituito la scuola leopoldina.
E cos'era una scuola leopoldina? E
l'attività che facevano le leopoldine ha molto a che fare con quello che fanno gli Anelli adesso. Era una scuola per insegnare a leggere, a scrivere a ragazze che non avevano questa possibilità. E oltre all'insegnamento di leggere, scrivere e fare di conto, c'era anche la possibilità di insegnare un mestiere a queste ragazze. Quindi un avviamento al lavoro. E questo è un aspetto che collega in qualche modo nel tempo, ovviamente sono cambiate tante cose, ma il concetto di aiutare le persone emarginate ad inserirsi e ad essere integrate meglio è lo stesso sia della scuola delle Leopoldine sia degli Anelli Mancanti.
Quindi era una cosa molto progressista per l'epoca.
Molto, brava, tu hai capito bene il concetto della scuola Leopoldina, progressista perché l'insegnamento non era appaltato alle istituzioni religiose, ma era completamente laico e era una cosa molto nuova per i tempi. Per esempio, per parlarti di come era innovativa quell'esperienza, le maestre erano tutte laiche, quindi non venivano dalle istituzioni religiose. Le ragazze dormivano a casa, quindi non era come un convento in cui venivano rinchiuse, e siccome le maestre avevano bisogno di aiutanti, queste ragazze, quelle più sveglie, più intelligenti, che imparavano prima, potevano diventare aiutanti delle maestre. Quindi era un esperimento, direi, per il tempo molto innovativo.
Ok, quindi era una realtà davvero importante, molto ben inserita in un quartiere popolare anche artigiano. Ma ora, se continuiamo la strada per via del Palazzuolo e andando avanti, andiamo alla parallela che in Borgogni Santi. Ma qua si vede tutt'altra storia, ci sono palazzi molto diversi e importanti, ma come mai?
Beh, qui c'è una storia antica che parte dal Medioevo e riguarda delle famiglie di commercianti e personaggi importanti come i Vespucci, che qui avevano istituito le loro fabbriche che lavoravano la lana e la seta. Era un luogo molto adatto per questo, perché vicino al fiume, e quindi tutti gli scarichi andarono a finire nell'Arno, e queste famiglie ovviamente si arricchirono e cominciarono a costruire dei palazzi molto, molto belli, no? Che fanno un po' da contrasto con quello che era la vocazione popolare di questa parte di Firenze.
Sì, ma qua non c'era anche un ospedale, oppure mi sbaglio?
No, non ti sbagli, qui c'era un antico ospedale proprio fondato dai Vespucci, da questa famiglia di navigatori che poi insomma ha dato la vita ad Amerigo Vespucci. Loro fondarono un ospedale nel 1300 che era un ospedale laico, quindi uno dei primi, forse il primo ospedale laico non di proprietà delle istituzioni religiose.
Ah, era laico come le Leopoldine.
Sì, esattamente, la storia si ricollega in qualche modo a quella delle Leopoldine.
È interessante vedere questo contrasto tra la strada di Via del Palazzuolo e Piazza Ognissanti. Ti fa vedere la realtà, sia quella artigianale, ma questa nuova identità, no? Ricca, che cresce. E poi si vede anche questa storia che in un qualche modo resiste al lusso e al consumo, vedendo dal botteghe di antiquariato che ci sono.
Sì, è vero, qui la via che attraversa Piazza Ognissanti in realtà ha proprio questo contrasto molto evidente. La prima parte è una via ricca, piena di negozi importanti come quelli degli antiquari. Mano a mano che si va verso Porta Prato diventa una zona molto più popolare, e quindi Piazza Ognissanti in qualche maniera rappresenta la porta tra due situazioni sociali e storiche diverse.
Sul tuo cammino ti aspetta una porta. Se vuoi è chiusa, se vuoi è aperta.
È chiusa, se vuoi è aperta. Forse c'è un muro, forse c'è il mare. Se non la apri non potrai entrare.
Forse c'è il viale del grande avvenire. Se tu la chiudi non potrai uscire. Nella casina c'è una porticina, la tua fortuna, la tua rovina.
Se non la apri non lo saprai mai. Ora, che cosa farai?
Ora, che cosa farai?
Sei qui. Un punto fermo su una retta, dietro a un angolo tra i rettangoli. Cornici di tetti inquadrano macchie di verde nascosto. Ingrandisci, guardi meglio, non conosci. Non puoi accedere. Sei a un bivio. Cosa cerchi? Non è più qui. Passi per via dei Federighi, vicolo non in vetrina mostra l'accesso ai retrobottega. Sei alla porta, sul vetro parole chiave.
Per entrare chiama questo numero.
Arrivo al bivio. Sono in ritardo e giro verso il vicolo. Sono davanti alla bottega. Entro dal retro perché faccio prima da lì. In genere non passo dalla porta principale, che è quella dei clienti che arrivano da Via della Vigna, la Via delle Vetrine.
Allora, io non le consiglio, le rose.
Via della Vigna e Via dei Federighi sembrano due mondi separati, ma la bottega di fiori li attraversa trasversalmente e li unisce. Oggi è festa e io lavoro. Faccio consegne, ma va bene perché tutti mi ringraziano come se i regali fossero da parte mia. Il fioraio finisce di preparare nastro e biglietto. Doppio mazzo, stesso cliente, indirizzi diversi.
Sei il tramite. Il custode di un segreto? il nastrino che lega il tutto. Il mazzo è nelle tue mani, hai chiavi con le spine per aprire, due dediche all'acqua di rose per scoprire. Quale sarà?
Superi l'indovinello dopo averli suonati tutti.
Per fortuna ho consegnato prima l'altro mazzo. In questi casi non ti puoi permettere di sbagliare l'ordine. È buffo come il cliente ti confessi le sue vicende personali. Il fioraio non è un custode, ma se ti volesse rovinare basterebbe un attimo. Tutti però si fidano. Ora entro dal cancello e sono in un viale alberato con cipressi. Poco più avanti mi trovo nel giardino. Il profumo è forte, c'è un labirinto di siepi e una statua nel mezzo. Una fontana piena di ninfee.
Ti pianti nel labirinto di flora. Osservi cosa significa un cancello incartato che ti ritaglia per incanto dal resto della piantina urbana.
Se stessi guardando Firenze dall'alto vedrei una città verde. Per strada non ti accorgi di tutti i giardini nascosti che ci sono. Questo mestiere ti porta a scoprire luoghi che altrimenti non potresti mai conoscere. Basta il mazzo giusto. Lo consegno alla contessa, incredibile sia in casa, e mi ringrazia.
Buonasera.
Buon lavoro allora.
Grazie. Ciao. Ciao.
È il fiore che porta al giardino. È il vicolo che porta alla villa. È il mestiere che porta alla scoperta. È il mestiere che ti porta.
Che c'è scritto per contattare il ma è per imparare, ma perché per imparare? Però allo stesso tempo c'è rimasto, cioè se non facessero, cioè questo l'avrebbero tolto, questo l'hanno messo di recente, tra l'altro con i bollini quelli del fioraio.
Nella storia dei popoli il mare ha sempre rappresentato una porta di comunicazione tra persone e culture. Uno dei nomi greci di mare, proprio Pontos. Il mare è una porta che fa da ponte tra culture diverse e facilita l'incontro dei popoli. Una porta accoglie e unisce civiltà come l'acqua che mescola storie antiche e vite presenti nel suo continuo fluire.
La mia immagine del gasometro è un'immagine che non so riportare del tutto, perché io penso che sia una struttura un po' improbabile quella del gasometro, di cui a tutti gli effetti non ho mai capito la funzione. Ho dovuto farmela raccontare per capirla.
Io sono Brancato Giovanni e sono il presidente di questo circolo. Questo qui era un centro dove veniva sviluppato con l'acetilene. Facevano il gas per l'illuminazione dei lungarni. Praticamente fuori quel monumento che c'è, tipo queste torri di ferro con questa enorme vasca piena d'acqua, ci buttavano l'acetilene dentro, facevano come un pressore e sviluppava gas e poi lo immettevano nelle tubazioni ed è stata delle prime illuminazioni che c'era sull'Arno.
E poi il nome gasometro mi sembra un po' che c'è il gas, perché gasometro.
Per me il gasometro è una sala tutta piena di giochi e una cucina e un palcoscenico tutto pieno di vestiti. E
il gasometro per me è una domanda, è un interrogativo a cui non so rispondere.
Chissà che cos'è.
Chissà, io non lo so. Una cosina. Una cosina? È grande un'eternità.
È un posto dove ci si può divertire, che a me piace tanto, e dove si può un po' fissare.
Il gasometro è un rebus che confonde. Le linee che lo compongono creano, è come se creassero tante caselle da cui partire per poterlo decifrare.
Per me, guarda, non so neanche spiegartelo, perché sono nata, l'ho visto sempre, sì. Non saprei.
Ci sono dei paradossi che si creano all'interno, degli ostimori, perché è maestoso, però allo stesso tempo è molto leggero, perché lo vedi e non lo vedi. È molto silenzioso, perché è un'isola di silenzio all'interno della città, però attorno a tutta la città è super rumorosa, no? C'è tutto il traffico urbano. È un posto fugace perché tu non lo noti subito. È proprio al centro della città, a ridosso del centro storico, però in realtà è un elemento che non balza all'occhio. Comunque, essendo forse anche a Firenze o magari in un'altra città, sarebbe diverso. Però effettivamente a Firenze, diciamo, sei più concentrato forse da altri monumenti, da altri elementi architettonici, quindi non ci fai tanto caso. Però nel momento in cui lo noti, comunque è una struttura che non dimentichi poi, no?
Se penso alla prima volta che l'ho visto, penso che è uno di quei posti che probabilmente ci sono in tante città. È un posto che esce fuori dall'immagine della città che hai. Quelli sono quei posti che sono un po' delle epifanie, in cui quando passi vedi questo coso e dici: ma questo dov'era? Appare e dispare. Sta lì, è un po' come un gigante addormentato. E sono molto belli i cieli dietro al gasometro, quando a fine giornata c'è queste nuvole, questi cambio di colore del cielo che contrasta con questo ferro che è molto statico.
È nel gasometro, per fortuna, ma per fortuna c'è il posto della ludoteca, che i bambini della materna vengono a giocare allo spazio. Io vengo sempre perché i bambini delle elementari stanno 8 ore a capire e scrivere e leggere, ma la materna no. Quindi io, dopo finito la scuola, vorrei essere giocare e essere libero, senza nessuno mi obbliga a fare questo e non fare questo e fare questo.
Il gioco lega le persone, è nell'esperienza di ognuno di noi l'aver giocato, e quindi quando tu vai a richiappare questo filo che si è un po' perso, vedi che qualcosa si dipana nella testa delle persone e trovano un linguaggio condiviso, anche se sono cresciuti magari in paesi lontani, in esperienze completamente diverse. È un modo per riuscire a entrare in una relazione. Quindi questo spazio, che è uno spazio appunto giocato, è uno spazio anche vissuto in maniera diversa da come si vive alle città, che non hanno tanti spazi per giocare ormai. Questa dimensione è una dimensione preziosa, che rispecchia anche un po' questo edificio che non serve più a niente, che prima era importante perché illuminava la città, creava luce, poi ora è da tanto tempo inutilizzato, però sta lì un po' a guardia, questa dimensione infantile che però è importante anche nella vita di ognuno. Quindi un po' l'inutilità del gioco, è un po' un custode in questo senso.
È un posto dove tutti i bambini ci possono giocare, ci vengono un monte di bambini ogni giorno
a giocare alla scodiglio, poi basta.
Avanti e indietro, mi spingono, mi tirano, entri pure, mi aprono a chiunque senza nemmeno chiedere chi è. Faccia piano, non mi faccia sbattere. Mi lasciano andare senza accompagnarmi, mi si poggiano addosso, bussano con quei pugni, mi prendono per i pomelli. Corriere! Gridano. Ma non lo usa più nessuno il batacchio? Ne ho ben due, Uno è tutto sfidato. Non sono restaurata. Ho la maniglia svitata. Che fastidio quando mi lasciano la chiave infilata. Mi prendono delle fitte alla serratura. Sono rimasta accostata. Di nuovo. Ma che gente, che io non ce la faccio più, eh. Oh, basta, basta. Io me ne vado. Mi fanno uscire dai cardini.
Beh, mo ti racconta il fly sta cosa che proprio mo sto entrando in stazione. E comunque io lo sto prendendo a Santa Maria Novella il treno, eh. Oh, giuro, che palle sta puzza di eco ovunque. Non importa che sia fuori o dentro, in mezzo alla stazione o sul binario aperto, ci sarà sempre puzza di ste cazzo di IQOS. Sembra un chiusino, un IQOS party. E bro, come tutte le cose, ci sono più modi di vedere la stessa vicenda. Lo scegli tu il punto di vista con cui osservare. Dipende da te, dalla tua attitudine verso la vita. E poi sì, dal tuo stato d'animo, da altri fattori. Tipo, prendi la stazione. La vuoi vedere come luogo di separazione o come luogo di ricongiungimento? Tipo qua, dove sto passando mo alle porte d'entrata per i binari, a Natale mettono l'albero altissimo dove tutti i viaggiatori attaccano desideri e preghiere. Più di un anno fa ormai frequentavo un tipo, in realtà una delle relazioni più corte che abbia avuto, e però la più bella davvero. E verso dicembre avevamo avuto un periodo di scazzo, poi vabbè, lui stava in Emilia Romagna e insomma, per chiarirci un pochino, avevamo deciso di rivederci qua a Firenze, dove eravamo soliti passeggiare sempre per giornate intere. E mentre lo aspettavo mi sono messa a leggere un po' di quei bigliettini sull'albero e ne ho letto uno che diceva "Dear Santa, let me be part of her world", firmato Phil. E il tipello mio così si chiamava e visto il momento che avevamo passato speravo fosse un segnale che fosse capitato davanti ai miei occhi, perché anche il mio Phil volesse far parte del mio mondo. E mentre lo aspettavo leggevo altri bigliettini. Nel frattempo lui è uscito proprio da sto binario qua e arrivandomi da dietro mi ha tirato una pedata al culo. Lo sai che sta roba generalmente non mi sta assai simpatica, ma lui poteva veramente qualsiasi cosa. Le cose che amavo di lui non erano quelle che ci accomunavano, ma quelle su cui eravamo più diversi. Il meme che quel giorno uscendo di casa avevo pensato che quell'uscita sarebbe stata l'ultima, e invece anche quella volta ci trovammo a volerci e a prendere insieme il treno per casa sua. Mo' invece sto pigliando il treno per Prato, pensa che finaccia.
Arriverai a quel luogo già prima di arrivarci. O meglio, lo sai che arriverà a quel luogo prima che tu ci arrivi. Questo inevitabile luogo maledetto si muove pur essendo fermo. Tu lo spingi lontano, ma lui ti tira verso di sé. C'è la mano del tempo che spinge le tue spalle. Tu spingi lo spazio, il tempo spinge te. Poi tu diventi il luogo. Non puoi fare nulla oltre che abbandonarti a questo luogo, alla sua inevitabile maledizione e all'intreccio delle spinte che lo costruiscono, ideale per il tuo abbandono. Ti ricordi come ti sei abbandonata alla mano del tempo? O forse puoi versare un po' di sudore nella maledizione per annacquarla, come l'abbandonarsi annacqua la maledizione. Ma non ti esce più neanche il sudore. Quella mano del tempo ti tappa i pori uno dopo l'altro, lasciando intatti solo gli occhi. Così non perdi di vista quel dove che si sta avvicinando. Così non annacqui la vista. Così respiri dagli occhi. Poi lasciamo dietro a noi un vino mezzo finito, per un infinito finto. Noi abbiamo deciso così, perché lo finisca il tempo mentre ci spinge le spalle. Lui ha deciso così. Le spalle bagnate e rosse ora. Assieme al vino lasciamo pure tutto ciò di mezzo finito che ci portiamo dietro e che avevamo deciso di portare fino a questa stazione. Come un dono incompleto ma sincero, per non rischiare che ci caschi dalle tasche, per non lasciare tracce tranne noi stessi. Ora siamo qua, tracce viventi, con spalle e occhi mescolati. Pure il luogo è qua. Il tempo ci ha finalmente consegnati a lui. Doni incompleti, noi adesso. Ad aspettare che ci completi il luogo. Il binario ci sostiene. La sua lunghezza sembra l'infinito a cui avevamo dedicato quel vino mezzo finito.
Panos, metti via la boccia di vino, vai, datti una mossa, io sto già tornando a Firenze.
Fine.
Portami. Racconto collettivo urbano dalla città di Firenze. Un podcast di Anelli Mancanti, con Radio Papesse e Amam Studio. Realizzato da Panos Purlessas, Sandra Cacciagli, Annabelli Cagnari, Roberto Carbonari, Graziana Conte, Mirko Fierli, Antonella Fiscella, Andrea Fontani, Vittoria Fortini, Irene Marino, Luana Pagano. Con il coordinamento di Marco Dalmasso, Irene Dani, Carola Haupt, Fiorenzo Polito. Podcast realizzato nell'ambito del progetto Popcast, storie meravigliose e come raccontarle. Sostenuto con i fondi 8x1000 della Chiesa Valdese.